Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Il settimanale berlinese questa settimana apre con il tema del lavoro. Trichiana, l'Ideal Standard chiuderà. La decisione comunicata dalla proprietà dello stabilimento che conta 500 addetti. L'obiettivo ora è cercare di vendere lo stabilimento per garantire l'operatività. La foto di prima pagina è invece dedicata al Duomo, alla Cattedrale di Belluno, adeguamento liturgico per la cattedrale. Questa la foto che ritrae ovviamente una cerimonia liturgica nel Duomo di Belluno. Il fondo di prima pagina, confronto per un'azione di rilancio territoriale, l'incontro tra il Vescovo e i sindaci. Altre due notizie in prima pagina, il 1° novembre un commissario UE a Belluno. Maria Gabriela, il comunale con il sindaco Massaro e poi Covid, nell'ultima settimana raddoppiati i positivi. Entriamo nel giornale, come sempre, alla ricerca delle notizie che riguardano l'Agordino. Beh, ne troviamo una, pagina 7, nella sezione della chiesa locale, è Agordina, perché il protagonista è Agordino. Stiamo parlando di Don Roberto Denardin. La Val di Zoldo lo ha accolto, il nuovo parroco, con il consiglio pastorale unitario ci fideremo l'uno dell'altro. Di nuovo auguri a Don Roberto Denardin, tra l'altro il vescovo lo ha elogiato, ne ha elogiato il coraggio, e il coraggio delle piccole comunità, spronandole sempre a orientarsi verso il bene. Andiamo avanti, altre notizie dall'Agordino le troviamo nella sezione, come sempre, dedicata alle varie vallate della provincia. Pagina 21, Vallada, i tesori della scoletta restaurata. I lavori sono stati presentati giovedì 28 ottobre nella chiesa di San Simon, Gloria Manera. Molte persone del luogo non credevano ai loro occhi. Agordo, Asca connette il territorio, la tecnologia per avvicinare le persone anziane, e poi Taibon, prima fu l'incendio e poi arrivò Vaia, due fotografie, una attuale che mostra la pista tagliafuoco che si sta realizzando appunto sulle pale e l'altra quella della notte dell'incendio del 2018, pochi giorni prima della tempesta Vaia. Pagina 22, Agordo, la messa per i caduti sui monti all'offertorio, come di consueto, sono stati scanditi i nomi dei 129 caduti, chiamati ad amare il prossimo che può essere uno scalatore da aiutare. Canale, salvaguardare le opere di Giuliano De Rocco, ancora canale e la frana di Pisoliva attende ancora, è uno dei tanti problemi lasciati da Vaia, un residente finora ha fatto da sé. Si attende l'intervento del commissario all'emergenza. Canale Carfonga, Erballada, strada in ritardo, il cantiere doveva concludersi l'11 ottobre, ma i tempi si allungano, costituirà un'alternativa nel caso di problemi sulla provinciale 346. Ancora Canale Vallada, i donatori di sangue confermano Adriano Fiocco alla guida e poi Agordo, Lauser, che dice donate un po' del vostro tempo. All'Auser un appello lanciato dal presidente di Elbroi, Arno Paoletti, ruolo sempre più importante del volontariato in Italia, volto sempre più spesso a supplire alle carenze della sanità pubblica. Il circolo Elbroi con i volontari è stato fondamentale anche durante la pandemia, effettuando i trasporti richiesti. Ora però serve l'ingresso di nuove leve. Altre notizie che riguardano l'Agordino, ne troviamo una, perché anche in questo caso, insomma, ha origini agordine, Elvise Bortolini, il disco, 9 brani di canzoni sole, è il ritorno di Elvise Bortolini con il pianoforte di Coppini. Allora, quest'oggi la nostra scelta è quella di parlare di patrimoni. E allora abbiamo pensato di chiamare a parlare di queste cose quello che è a nostro avviso un patrimonio della cultura e della storia locale che è Loris Serafini. Benvenuto Loris Serafini a Radio Più.
Grazie Gianni per il patrimonio, ma no, sono molto meno. Ecco, comunque grazie.
No, lo spieghiamo perché sei ovviamente conosciuto, ma patrimonio ovviamente è nel senso che sei una persona che lavora in questa vallata da tanto tempo e che cerca di darsi da fare per la cultura agordina, in particolar modo quella della Valle del Bioisma, ma non solo, e ovvio anche la questione di Papa Luciani, no? Portare avanti però quello che. Ecco il patrimonio, quello che i nostri padri ci hanno lasciato. A proposito di Papa Luciani, dire, hai smaltito le fatiche di quei giorni così cruciali, no? In cui le campane di Canale d'Agordo hanno suonato a festa.
Ma sì, è che il lavoro deve venire ancora tutto in seguito. Quella, diciamo, è stato un momento molto bello, ecco, quindi diciamo che la parte più bella, ecco, poi arriverà anche l'impegno, ecco, ma va bene così, è giusto così.
Però vediamo che quando c'è l'impegno, in qualche maniera gli sforzi vengono premiati. Lo vediamo anche sulle colonne dell'Amico del Popolo, dove si parla della scuola dei battuti di Saint-Simon di Vallada, che è stata restaurata grazie all'impegno profuso dal Comitato per la Custodia di Saint-Simon e anche ovviamente dai professionisti, in primis gli architetti e gli ingegneri che se ne sono occupati, e poi le maestranze, che hanno riportato a nuovo un patrimonio, appunto, un tesoro che a lungo è rimasto nascosto. Intanto, Loris, però, ti chiederei, da studioso, da appassionato di storia, quale sei, di ricordarci che cos'è la scuola dei battuti di Saint-Simon, qual è la sua storia e anche chi erano questi battuti che ogni tanto si sentono nominare, no? E magari lo spieghiamo ai nostri ascoltatori.
Allora, beh, partendo dal nome, scuola e battuti. Scuola in senso di scuola insegnata a una confraternita, un insieme di uomini e di donne, cioè di confratelli e di consorelle, che si consociavano per alcuni scopi, assistenza ai poveri, per opere di pietà, assistenza ai poveri, assistenza agli ammalati, istruzione. E si chiamavano battuti perché avevano un aspetto di penitenza, soprattutto nei tempi forti, quindi nella Quaresima, magari anche nell'Avvento, dovevano compiere delle pie pratiche di penitenza e quindi avevano dei flagelli con cui si battevano, da dove il nome battuti, ecco. E quindi questa confraternita aveva lo scopo di assistere malati, viandanti, moribondi, persone in difficoltà, ma anche di istruire, di far crescere e di insegnare il catechismo in tempi più antichi. E nasce nelle nostre zone alla fine del 200 a Conegliano e viene importata in diocesi di Belluno nel 300, dove arriva in Valle del Bois, ma anche nella Pieve di Agordo sicuramente verso la metà del 300. E quindi ecco che dalla metà del 300, 1354 precisamente, approda a San Simone.
E tra l'altro siamo vicini, Loris, no? Subito dopo la grande peste del 1348.
Ma certo, ma poi quella peste ha continuato sotto altre forme negli anni successivi e nel 1361 ce n'era stata un'altra epidemia e in mezzo anche altre ancora, per cui dalle pergamene conservate negli archivi parrocchiali si deduce che in quegli anni lì c'è stata proprio una richiesta di indulgenze particolari per far fronte all'epidemia di peste, proprio verso il 1361, che è l'anno in cui di fatto viene documentata a Saint-Simon la presenza dei battuti, grazie alla figura di Marchetto d'Acaigul, che era un pio devoto, confratello di questa confraternita, probabilmente il fondatore anche della stessa confraternita, che chiedeva la possibilità al vescovo di avere delle speciali indulgenze che poi gli furono concesse. Ecco, questa istituzione è stata molto importante perché, oltre che assistere poveri e bisognosi e viandanti, si occupava spesso anche dell'arte, della cultura ed ecco perché si interessava nel commissionare opere di un certo livello. A Saint-Simon abbiamo, scusate, il Paris Bordone che ha affrescato la chiesa alla metà del 500, probabilmente grazie anche alla confraternita dei Battuti che ha sostenuto sicuramente una buona parte della spesa.
Chi erano i confratelli, Loris? Cioè, chi erano le persone che avevano questo interesse appunto anche per l'arte e la cultura e tra l'altro anche per l'insegnamento? Insomma, ricordo quel giorno che che mi hai fatto da guida nel Museo Albino Luciani, in cui si parla non solo, e questo mi invitiamo anche a nuovamente tutti gli ascoltatori, chi non l'avesse già fatto, a visitarlo, perché si parla, c'è la storia di Albino Luciani, ma c'è la storia di una valle intera, e ricordo come tu sottolineasti quel vizio, diciamolo così in maniera simpatica, e del vizio per la cultura e per la scuola, per l'istruzione, che da tempi davvero immemori c'è in Valle del Bois.
Ma questo è un aspetto un po' particolare di questa valle, no? C'è stata un'alfabetizzazione maggiore che in altre parti. Io credo che l'impulso sia stato dato molto dal centro della Pieve di Canale, dove attorno alla chiesa, alla canonica, cresceva la cultura, perché i pievani erano di un certo livello culturale. Ma questo non spiega perché non è capitato anche in altre pievi. È probabile che qui, essendo zona di confine, era confine di Stato, era San Pellegrino, no? Sul
Certo.
Valle, c'è stato molto scambio con il mondo tedesco. E quindi questa emigrazione lavorativa che portava gli uomini ad andare fuori, andare a Venezia, andare oltre, ha aperto gli orizzonti e ha fatto sì che si interessassero di arte, di cultura, di libri, no? Naturalmente non tutti, probabilmente alcuni dei capi famiglia più istruiti, che avevano più interessi, hanno portato questo, ma di fatto si è creato un circolo culturale in questa valle. E c'erano poi anche le consorelle, non era soltanto maschile, ma c'era anche il ramo femminile. Quindi
Ma
ecco questa.
dal punto di vista delle classi sociali, confratelli e consorelle erano appartenenti, diciamo, alle classi sociali più elevate, o c'era un po' di
No,
interclassismo?
noi a differenza del Tirolo, qui di fatto non avevamo una differenziazione in classi. Non c'era il castellano, il feudatario, con tutti i sottoposti, i contadini e i nobili, i signorotti, cosa peraltro tipica in Tirolo. Qui era una società regoliera, basata molto sulla democrazia e sulla parità dei ruoli e soprattutto sulla corresponsabilità, quindi confratelli, regolieri e capi famiglia, comunque diciamo i capi famiglia erano sia confratelli che regolieri, avevano l'obbligo di intervenire, cioè di occuparsi della gestione della confraternita, della chiesa, della regola, ruotando di anno in anno, quindi ogni anno veniva scelto un marigo per la regola, quindi il rappresentante della regola, o venivano distribuite le responsabilità a rotazione continua. Quindi tutte le famiglie, prima o dopo, dovevano occuparsi della cosa pubblica e questo implicava un grande senso di cura verso il territorio e verso le realtà del territorio, compresi anche i poveri, ma compresa anche proprio il senso di rispetto verso la cultura e verso gli edifici della chiesa, che poi peraltro erano proprietà e costruiti dagli stessi regolieri, quindi non erano di enti astratti del vescovo, erano proprio della regola.
Direi che la nostra chiacchierata potrebbe anche finire qui, nel senso che tu hai toccato un punto nevralgico e soprattutto ci hai fatto capire il motivo per cui questi patrimoni andrebbero riscoperti, perché qui possiamo ritrovare davvero anche delle lezioni utili anche per il presente, anche per vivere il presente in questi territori.
Ma io non solo direi questo, ma credo che l'unica scappatoia che avremo per il futuro è ispirarsi nuovamente al passato. Questo non significa mica tornare indietro, ci mancherebbe
Certo.
altro, ma significa ripescare dal passato quello che c'era di buono e anche di migliore di quello che abbiamo oggi, perché era un modello che funzionava per questa geografia qui. Cioè, una zona di montagna con boschi, con pascoli, con prati, che abbandona totalmente i boschi, i prati, il territorio, non può sopravvivere. È una questione proprio, è solo questione di tempo. Ecco, non potrà sopravvivere se non si recuperano quei metodi di gestione del territorio, naturalmente aggiornati a giorno d'oggi, non è che, voglio
Chiaro.
dire, se non si prende spunto meglio dai valori che loro avevano e dalle cose, dalla gestione che avevano intuito, non avremo un futuro qui. Questa è la mia opinione, poi posso anche sbagliare.
No, invece la questione mi pare che sia quella che noi, ci mettiamo male, non mi sto riferendo a te che ovviamente sei un appassionato e un ricercatore delle cose del passato, però a volte tendiamo o a rimuovere o a non conoscere questo passato. Mi ha colpito molto quello che ha detto Gloria Manera, che è l'architetto che ha seguito i lavori di recupero della scuola dei battuti di Saint-Simon. Che ha detto quel giorno, il giorno di Saint-Simon, in cui sono stati presentati i lavori di restauro che si sono conclusi, verranno poi inaugurati nella prossima primavera, come ha detto Claudio Antonio Lucchetta, vice sindaco di Vallada, però sono stati presentati alla gente che era presente alla messa per il patrono di Vallada, e lei ha detto molte persone, anche del luogo, quindi anche di Vallada, non credevano ai loro occhi, non sapevano che all'interno di questa scuola, di questo edificio, che probabilmente hanno sempre visto dall'esterno, ci fosse quel piccolo tesoro che invece c'è. Ci riferiamo all'altare, alla pala d'altare in cui è rappresentata la Madonna dell'Ascensione, no?
Sì,
Come si fa ad
conosco.
avere... Scusa, vai.
No, no, prego, prego.
Come si fa ad avere davanti, no, a volte questi patrimoni eppure a non rendercene conto? In questo caso, no, la scuola per molto tempo fosse stata usata anche come cella mortuoria e quindi forse molti hanno pensato che quello fosse il suo scopo anche iniziale.
Ma io direi che è esattamente quello che accade da decenni qui da noi, che abbiamo dei patrimoni davanti agli occhi di cui non riusciamo a capire nulla e renderci conto. Faccio un esempio pratico. Se si paragonano le cifre spese dei nostri avi per far eseguire, non so, l'altare della loro chiesa parrocchiale, oppure per far studiare i loro figli, quindi pagavano i maestri. No? O per mantenere gli edifici, i ponti, le strade, eccetera, sono cifre improponibili oggi. Sarebbe interessante parlare con un economista e fare questo raffronto,
Raffronto.
perché spendevano, ma tiravano fuori tutto quello che avevano nel tesoro familiare per la comunità e non c'era il sovvenzionamento statale. Quindi tutto quello che veniva fatto qui era autofinanziato al 100%, il che significa un impegno finanziario su ogni famiglia, su ogni persona, non indifferente. Impegnavano le rendite dei propri campi, in perpetuo, di generazione in generazione, pur di mantenere questo patrimonio. Ecco, questa.
E oggi invece? Come mai noi invece non, cioè, abbiamo perso, tu prima parlavi della cultura, no? Di questa importanza che c'era, facciamo l'esempio della Valle del Biois, ma magari anche da altre parti, per
Certo.
comunque cercare di elevarsi anche culturalmente. Abbiamo perso un po' anche un po' questo, un po' il senso della... Ma anche forse di guardarci attorno, no? Di renderci conto e di interrogarci su quello che ci circonda.
Ma io credo che il problema di fondo sia la crisi del senso di comunità, cioè il momento in cui la comunità non conta più nulla e vale esclusivamente o il singolo o la propria famiglia, si perde qualsiasi stimolo nel fare qualcosa, perché quando sto bene io stanno bene tutti, ma per l'amor di Dio va bene da un lato, ma non è pensabile che una società possa avere un futuro in cui, con questo tipo di mentalità, perché se il mio benessere è esclusivo al mio servizio, non faccio crescere la comunità. Mentre un tempo c'era il concetto che se sta bene la comunità, starò bene anch'io. Ecco, oggi succede un po' il contrario. E paradossalmente, proprio quando abbiamo molte più possibilità economiche oggi rispetto a un tempo.
E ti faccio la domanda, ovviamente di non facile soluzione, come se ne esce? Cioè, per recuperare, tu dici, tutto sta nel recupero del senso di comunità. Come possiamo provare a recuperare questo senso di comunità oggi, in questo 2021?
I grandi pedagoghi del passato, i grandi educatori hanno sempre detto che si parte dai bambini, no? E
Certo.
quindi se noi non partiamo dai bambini non è possibile cambiare la società. Quindi io credo che solo creando un tipo di educazione diversa si riuscirà a cambiare le cose tra 20 anni, ecco. Ma bisogna cominciare adesso.
Ma tu parli di
Quindi
educazione sia a livello di strutture scolastiche, di famiglia, di
tutto,
parrocchie, di...
esatto, l'insieme della mentalità, cioè se è difficile trovare una ricetta, ovviamente nessuno ce l'ha, neanch'io ovviamente non ce l'ho, però secondo me se non si fa capire ai piccoli il valore che hanno nelle loro mani, scapperanno come sono scappati tutti i giovani della nostra generazione e continueranno a scappare. Ecco. Mentre rimarrà chi può comprenderne il valore e ha la volontà di cambiare le cose. Questo qualche volta accade, per fortuna, però non è sufficiente oggi. Cioè, dobbiamo davvero far conoscere questo patrimonio ai bambini.
E ce ne sono tanti, adesso abbiamo citato la scuola dei battuti di San Simon, beh, tu sei assieme anche a Roberta Marcolongo, no? Siete il direttore e presidente dell'associazione che ha istituito l'Ecomuseo appunto della Valle del Bioisce, qualche altro spunto di qualche altro patrimonio che a tuo avviso dovrebbe essere recuperato al più presto e fatto conoscere, insomma, qualcosa di imprescindibile.
Secondo me tutto quello che riguarda il cooperativismo, ecco, io ci terrei molto, una cosa che sarebbe importante, il recupero delle latterie, in parte è stato fatto, in parte ancora no, ma soprattutto una conoscenza approfondita di quello che era il sistema cooperativistico e un'analisi di come potrebbe essere tradotto nella realtà di oggi, perché tuttora è valido quel modello lì perché implicava una crescita comunitaria. Il cooperativismo, a differenza delle grandi aziende, permette di crescere facendo crescere tutta la comunità e non soltanto arricchendo una famiglia, no? Ecco, io credo che a livello di recupero sarebbe bello riuscire a pensare a un recupero anche a livello di edifici storici della latteria, in particolare la prima canale, visto che ci sono i 150 anni di questa fondazione della latteria, ma soprattutto dei valori e del metodo del cooperativismo.
Che poi quindi può essere, stiamo parlando ovviamente di Don Antonio della Lucia, no? Questo è il padre, l'apostolo del cooperativismo. L'avevamo citato anche la settimana scorsa parlando proprio di latterie con Damiano Soppesa, ma un metodo questo, correggimi se sbaglio, ma che potrebbe poi essere applicato a tanti altri settori della vita sociale agordina, ovviamente non solo.
Assolutamente, ma anche proprio come modello economico, non soltanto culturale, ma proprio di un nuovo tipo di economia cooperativistica che permetta agli abitanti del territorio di riallacciare il legame col proprio territorio e di farlo crescere. Lo vediamo realizzato in molte altre parti, da molte altre parti. Succede in Emilia-Romagna, succede in Alto Adige, succede nel Trentino vicino a noi. Perché si è capito che quel modello non solo fa crescere culturalmente, istruisce, eccetera, ma fa crescere anche l'economia in maniera più equa, cosa che a noi, ma Don Antonio è grande perché ha creato un'economia etica che ha fatto crescere anche le ricchezze delle famiglie del luogo, ma in maniera comunitaria.
Oggi non siamo più abituati a mettere insieme queste due, economia e etica, sembrano sempre in contrasto, invece ci sono degli esempi che ci fanno capire che insomma le due possono andare a braccetto, anzi sarebbe meglio per tutti.
Certo, è così.
Grazie a Loris Serafini per essere stato con noi, grazie per queste riflessioni preziose che cercheremo appunto di renderle patrimonio di tutti coloro che ci stanno ascoltando. Grazie Loris.
Grazie a te Gianni, a Radio Più.
Grazie ancora a Loris Serafini per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.